adesso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Diamo il buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao Bruno. Ciao, allora, ciao. Partiamo subito con un po' di temi da affrontare insieme a te oggi, partendo da CR7, altro record per lui dei 109 gol fatti. Tra l'altro un realizzatore spietato, ieri 2 su calcio di rigore. E oggi è il compleanno di Messi,
34
altro straordinario
anni.
Giocatore. Quindi viene di nuovo da rifare un po' questo confronto, Bruno, inevitabile, no? Che ci ha accompagnato in questi lunghi anni.
Difatti le ha mandato un bigliettino d'auguri con la scritta 109 proprio nel giorno del compleanno numero 34 di Leo Messi, e ovviamente tanti sono i suoi gol in nazionale come quelli dell'iraniano. Dai, oramai era in prossimità anche di questo record. Io ho una sorta di idiosincrasia mia personale quando tanti gol arrivano su calcio di rigore, perché insomma, parliamoci chiaro, questo europeo ha visto tanti errori, ma in linea generale quando la palla è sul dischetto all'85-86% il pallone finisce dentro, per cui non è un gol che ti sei costruito tu, ma è il destino che te l'ha dato attraverso magari la giocata di un altro. Questa è una mia puntualizzazione che avevo fatto anche lo scorso anno quando Ciro Immobile aveva vinto la scarpa d'oro giocando più partite e tirando molti più rigori di Lewandowski, per cui dal mio punto di vista ci vorrebbe una sorta di correttivo, no? Una giustatina per dare non identico valore ai gol su rigore rispetto a quelli che vengono giocati segnati su azione. Ma questo ovviamente non toglie nulla a Cristiano Ronaldo, che insomma oramai di record sta facendo veramente incetta, perché sembra che non sia lui a inseguire i record, ma i record che inseguono lui. Si era parlato qualche giorno fa degli 11 gol segnati nell'europeo come nessuno mai. Adesso sono arrivati questi 109, che poi io vorrei verificarli, 109 di Dai, però questa è un'altra mia.
Contro chi l'ha fatti io vorrei vedere, sti 109.
Sì, ma li vorrei anche vedere, cioè capisci che è un po' come la storia dei 1000 gol di Pelé o quelli di Romario, che non si è mai capito in che partite fossero, ufficiali, non ufficiali, non senza nulla togliere al valore di quei giocatori là. Però sai, lì andiamo un pochino nei meandri dell'antichità del calcio, per cui aggiornare il tutto e rapportare il tutto ad oggi non è così semplice.
Andiamo a parlare di due protagonisti della nazionale francese, Benzema e Pogba. Chi sceglieresti per un grande club?
Ti mettiamo qua davanti ad una decisione, dai. Benzema,
la risposta più banale: se ho bisogno di un centrocampista piglio Pogba, se ho bisogno di un attaccante prendo Benzema, quello è fuori di dubbio. Se poi mi metti nella condizione di dover scegliere, avendo già un attaccante e un centrocampista, per cui voglio così sceglierne uno dei due per rafforzare eventualmente uno dei due reparti, guardo la carta d'identità e poi ti dico anche che Benzema lo conosciamo, al gol facile, o perlomeno ha ritrovato la facilità ad andare in gol. Pogba in questi europei sta giocando divinamente, cioè vedi che è il fulcro della squadra, è il giocatore più importante che c'è in questa Francia, cioè al di là degli spunti di Mbappé, del moto continuo di Kanté, ma ha una personalità, gioca sempre a testa alta, è veramente il grande regista di questa Francia che ci ha un po', diciamo, delusi, dico parzialmente, perché fa vedere delle cose bellissime, però un paio di partite non li ha vinte, cioè non ha vinto 2 partite su 3, questo francamente non me l'aspettavo.
Bene, andiamo avanti. Io ti volevo chiedere, Bruno, anche un pensiero su quella che è stata l'avventura della nazionale ungherese, soprattutto anche del tecnico, no? Che insomma ieri ha sfiorato un'impresa, e ho visto tra l'altro tantissimi complimenti, perché ieri sono arrivati molti complimenti a Marco Rossi all'Ungheria. Ad un certo punto era fuori la Germania.
Sì, devo dire che veramente sono rimasto deluso, ho provato veramente un grande dispiacere appunto per l'Ungheria del nostro Marco Rossi, che è stato capace di imbrigliare la prima giornata ai campioni uscenti del Portogallo per 86 minuti, di recuperare il risultato contro i campioni del mondo della Francia e di sfiorare ieri la clamorosa qualificazione contro la Germania, andando addirittura due volte in vantaggio. Italianamente, un po' sciovinisticamente, dobbiamo essere fieri di ciò che sta facendo Mancini, e quotidianamente lo ricordiamo, ma anche di ciò che ha fatto e ha rischiato di fare il semi sconosciuto Marco Rossi. Cioè, noi che seguiamo il calcio, che facciamo questo mestiere, ne conosciamo la carriera, ne conosciamo la storia, ma il grosso pubblico praticamente l'ha scoperto in questo europeo. Probabilmente nessuno sapeva che allenasse, parlo di coloro che diventano tifosi nel momento in cui c'è un europeo, c'è un mondiale, per cui si mettono a riprendere dal cassetto la bandiera biancorosso-verde o qualche maglia azzurra se ce l'hanno, ecco, per cui hanno scoperto l'esistenza anche di questo tecnico, che ha fatto molto bene, ed è un vero peccato che la sua Ungheria non sia andata avanti.
Molto spesso questa Italia viene paragonata a quella del 78.
Sì.
Insomma, quindi ripercorrerà la stessa strada e quindi dobbiamo pensare già ai mondiali, oppure insomma possiamo ben sperare per questo europeo?
Cioè, tu pensi a quella del 78 in relazione ai prossimi mondiali, cioè, perché quella del 78,
sì, esatto,
arrivò quarta, giocando benissimo, però poi non ce la fece, perché guarda, l'ho qui davanti agli occhi, quel mondiale lì, eravamo in vantaggio con l'Olanda, poi ci furono due tiracci dalla distanza che ci costrinsero a giocarsi poi la finalina, quella per il terzo posto con il Brasile, anche lì con i tiri di Neligno e di Irseu perdemmo la partita, però era stata veramente una bella Italia. Allora, io mi auguro che questa faccia meglio di quella, perché quella è arrivata quarta, secondo me, fermo restando che il tabellone ci mette nelle condizioni, insomma, di dover soffrire, no? Però mi auguro che faccia qualcosa in più e che poi possa essere questo europeo come era stato quel mondiale del 78 per l'altro mondiale dell'82, perché nell'80 non andarono bene le cose nel nostro europeo. Però non trovo grandi affinità a livello di gioco, a livello di formazione, a livello di uomini, ecco, un'affinità non la vedo. Non so per quale motivo si va a scomodare quella nazionale là, quando forse siamo più vicini a quella di Messico 90, ma, scusa, di Italia 90, ma questo è il mio pensiero, no? Poi noi giochiamo con una difesa diversa rispetto a come giocavano allora, abbiamo un centrocampo diverso. L'attacco, ecco, può essere paragonato per certi versi a quello del 78, perché avevamo i tre attaccanti, Causio, Paolo Rossi e Bettega, ma Bettega non era l'insigne della situazione, Bettega era il più forte giocatore italiano in quel momento là. Insomma, per concludere, quella nazionale là, che aveva scoperto Caverini e Paolo Rossi nel 78, qualitativamente, relativamente ai singoli, era più forte di questa. Ma questa ha quel qualcosa che le deriva dalla modernità, cioè gioca meglio perché ha imparato, attraverso magari anche le esperienze acquisite dal calcio di Guardiola, ha imparato a giocare un calcio diverso, che è sicuramente più bello.
Mi dai anche un giudizio, Bruno, su questo tabellone, no? Chi è diciamo che ha il percorso più difficile? Sicuramente la parte dove siamo capitati noi e il Belgio,
sì.
È un cammino molto per entrare. Forse il Belgio, non so se sei d'accordo, è un cammino addirittura più complicato per arrivare in fondo, no?
Sì, ma il Belgio, guarda, il Belgio è il Portogallo, per cui deve superare il Portogallo. Poi dovrà vedersela con l'Italia,
sì.
Qui se la guardi dal punto di vista del Belgio, per cui dici, se noi fossimo Belgio in questo momento, dovremmo dire, dobbiamo superare il Portogallo, dobbiamo superare l'Italia, che è stata la migliore fino a questo momento, e poi dovremmo superare la Francia in semifinale, perché
sì.
La Francia dovrebbe spuntarla nello scontro diretto contro la vincente tra Croazia e Spagna, no? E anche lì sarà comunque un bel match, no? Ma diciamo che questa parte qui, questa parte che chiamiamo la sinistra del tabellone, è complicata per tutti, insomma, francamente venirne fuori vuol dire aver fatto cose di una certa importanza e di un certo valore. E dall'altra parte, una volta che Inghilterra e Germania si sono eliminate tra di loro, una delle due poi troverà l'Olanda presumibilmente, per cui se la giocheranno loro, e una di queste arriverà alla fine.
Bella sfida Inghilterra e Germania.
Sì, sì, bello ottavo, sì. Molto bello, molto bello. Sì. Poi ne parleremo.
I ricordi ci portano ovviamente soprattutto alla finale, quella del Mondiale 66, con il gol fantasma di Jeff Hurst.
Come no?
E c'era stata anche una semifinale Italia 90, ricordo che ero Torino per quella partita lì, che la spuntò la Germania ai calci di rigore con l'Inghilterra, era l'Inghilterra di Platica, Scogna, e però la Germania poi si prese il volo e arrivò all'Olimpico, dove poi avrebbe vinto quel mondiale.
Pure quell'Inghilterra era una bella squadra, sì, quella che ho nominato l'ultima. Bruno, sì.
Allora, andiamo a parlare di Inter. Dai, c'è questo nodo da sciogliere, nostra, sì. Va sostituito Hakimi. Qual è il profilo migliore secondo te, Bruno?
C'è un profilo, Bruno, ti chiedo, in questo momento che potrebbe sostituire Hakimi?
Guarda, si è parlato di Lazzari, no? Allora, sì. Sul piano della pura velocità, penso che Lazzari abbia poco da invidiare ad Hakimi da quel punto di vista, però Lazzari l'ho seguito attentamente da quando era alla SPAL, mi piaceva molto. Vedo che va un po' in confusione quando arriva in area di rigore, no? Cioè non è più lucido, è un frillino che vola, però dopo lì deve avere la lucidità o per concludere o per fare l'assist, cosa che ha fatto magnificamente Hakimi. Non so, mi pare che l'idea Lazzari però è un'idea che è già abortita sul nascere. A me per esempio piace moltissimo Denzel Dumfries, l'esterno destro dell'Olanda, che è il PSV, no?
Sì.
Che è adattissimo a giocare a 5 e che, non so se ne abbiamo già parlato forse nei giorni scorsi, a me ricorda tantissimo, ma nelle movenze dell'incedere, anche se quello era più in punta, già il figlio del Brasile 70. Ecco, questo a mio modo di vedere potrebbe sostituire Hakimi nel 3-5-2 dell'Inter o adesso di Simone Inzaghi.
Pensa...
Poi non dimentichiamo, scusa, che non dimentichiamo che l'Inter ha problemi, ha difficoltà dal punto di vista economico, perché l'Inter dovrà avere a fine mercato un saldo attivo di 90 milioni. Per cui se ne incassi 70 da Hakimi vuol dire che ne devi incassare altri 20 e non devi acquistare nessuno, per cui ci sono delle problematiche, non so come riusciranno a risolverle.
Pensa che il giocatore Dumfries è il più votato anche dai nostri ascoltatori, ben il 55%, Bruno, mentre il 30% sceglie Isai, poi Jordi Alba, Emerson Royal, insomma queste sono un po' le scelte.
Jordi Alba giochi sotto a sinistra, è mancino
infatti, anche questo è vero. Rimango a Milano, però passo alla sponda rossonera. Il Milan, la caccia del 10, dopo aver perso Çalhanoğlu, ci sono una serie di nomi e ti chiedo quale potrebbe essere quello più adatto secondo te. Si parla di Rafinha, di Sabitzer, Zaccagni, Ziyech e anche di Damsgaard. Quale potrebbe essere il più adatto di questi nomi qui? Addirittura c'è anche James Rodriguez, sembrerebbe essersi proposto, non lo so, la metto lì perché leggevo anche il suo nome.
Allora, c'è una situazione particolare, no? In Italia, in giro per il mondo. Per esempio, l'Ajax ha diversi giocatori appetibili, appunto come il marocchino Ziyech di cui hai parlato, l'ex Ajax,
sì,
sul quale si è posata l'attenzione del Milan e che Tuchel ritiene tutt'altro che indispensabile. Ecco, se il club rossonero ne trattasse oggi il prezzo, e secondo me è forse il profilo, no? Che il Milan cerca con maggiore esistenza, però se lo trattasse oggi sarebbe costretto a ritirarsi in buon ordine. Se lo farà a metà agosto, secondo me avrà più che buone possibilità di portarlo a Milanello e magari pure in prestito. Dico questo perché è un mercato in cui ci vuole pazienza, molta attenzione. Se hai notato, acquisti ne sono stati fatti pochissimi fino a questo, 7-8 se non vado errato. E tra l'altro attualmente in Serie A sono rientrati alla casa madre, alle rispettive casa madre, complessivamente circa 130 calciatori. Addirittura 16 alla Fiorentina giocatori che erano in prestito, il che fa capire quanto sarà difficile mettere in pratica l'imprescindibile regola secondo la quale prima bisogna vendere e poi acquistare.
Bene, Bruno, questo era l'ultimo così punto di oggi. Naturalmente con te ci risentiremo domani. Adesso abbiamo anche le statistiche prontissime che stanno arrivando di Federico Mosca.
Sì, perché dobbiamo scoprire con lui quali possibilità ha l'Italia, dove potrà arrivare l'Italia. Per cui io vi saluto, vi
grazie,
do appuntamento domani.
A domani.
E poi date il là a Federico Mosca. Ciao,
bene,
ciao
Bruno,
ciao,
un
ciao,
saluto
ciao,
a Bruno
grazie.
Longhi. Adesso sentiamo appunto le statistiche di Federico Rossi.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. Giornata di pausa agli europei e allora in attesa degli ottavi vediamo dove può arrivare l'Italia nella competizione secondo gli esperti di Sisal Match Point. Gli azzurri di Mancini sono in grande forma, si può dunque pensare a un europeo senza neppure una sconfitta. Opzione difficile ma non impossibile con l'Italia che vince tutte le gare nella competizione al 10%. Per quanto riguarda il percorso degli azzurri il passaggio ai quarti non sembra in discussione. Lì però l'Italia troverà una tra Belgio e Portogallo. Ecco allora che l'eliminazione in quella fase è al 25%, al 41% le chance di raggiungere la semifinale, scendono al 27% quelle di conquistare la finalissima di Wembley. L'Italia però ha scalato posizioni e per il trionfo finale ora è dietro solamente la Francia con il 19% di probabilità contro il 23% a favore della squadra di Deschamps. Da Sisal a Match Point è tutto per oggi, appuntamento a domani.